E siamo pronti per l'intervista odierna con una band che si chiama Ludmilla Spleen. Sono tornati con questo nuovo lavoro, un disco dal titolo Potluck, che esce per un bel po' di etichette, artista anch'io, Bloody Sound, Briga Disco, Neon Paralleli, uscito il 24 di ottobre, quinto lavoro in studio, dove c'è poi tra l'altro il supporto di un maestro del noise e del post-punk quale Giulio Favero. Allora, tra poco con noi al telefono questi due artisti che vengono da Bologna, ma in realtà sono marchigiani, si chiamano Ludmilla Spleen. Scorie. Che potenza la musica di Ludmilla Spleen, che tornano con il quinto album Potluck, uscito il 24 di ottobre, come vi dicevo in precedenza, per un bel po' di etichette, l'artista anch'io, Bloody Sound, Briga Disco, Neon Paralleli, insomma tutte label che piacciono assai. Abbiamo con noi al telefono i Ludmilla Spleen, ci siete?
Ciao, okay. Ciao Gianluca.
Ciao, bentrovati ai due Ludmilla Spleen, Filippo Brandi e Niki Fabiano Ruggeri. Allora, voi siete marchigiani di base a Bologna, diciamolo subito, vero?
Sì, esatto. Sì, siamo originari della provincia di Ancona, in particolare di un paesino della provincia vicino a Fabriano, e poi per ragioni diciamo di studio ci siamo spostati a Bologna, poi da studio al lavoro, poi anche per diciamo l'offerta, come dire, culturale. Certo. Siamo rimasti attaccati qua, ma abbiamo in progetto di ritornare all'ovile.
Attenzione, come mai?
Siamo un po' saturi, diciamo.
Della Bologna tentacolare. Beh, io vengo da Roma, che è veramente un caos. Quando vado a Bologna mi sembra un paradiso. Quindi però
sì,
per...
sembra... sì, no, ma infatti la dimensione cittadina è ancora apprezzabile, però diciamo sentiamo il bisogno di ritornare più a una dimensione molto più spartana, pulita, alle nostre montagne, mancano un bel po'. Ecco.
E allora, i Ludmilla Spleen continueranno, quindi chissà, per il prossimo album di nuovo dalle Marche. Però, insomma, ecco, intanto avete inciso questo bel disco, un bel ritorno, intitolato Potluck, molto potente, tirato. Voi siete, specifichiamo, già l'ho detto prima, un duo, quindi tanto suono potente, però fatto da solo due persone, insomma. In passato, negli anni primi 2000, c'erano queste coppie, però erano un pochino più garage, penso ai gruppi tipo White Stripes e queste cose qua. Poi però attualmente ci sono dei duo molto più potenti, mi vengono da pensare anche ad altre realtà inglesi che suonano in questo senso. Voi già lo fate da parecchio tempo, ecco, come nasce, ricordiamolo un po', l'incontro tra i Ludmilla Spleen, come avete deciso di sviluppare il vostro suono?
Allora, Ludmilla nasce come power trio classico, diciamo sulla scia della fine degli anni 90, quando c'era il fermento, che in Italia ovviamente è arrivato con gran ritardo, però è chiaro, perché non c'erano i mezzi di comunicazione che ci sono oggi.
Certo.
Diciamo del grunge, quindi chitarra, basso, batteria e voce, tutto pestatissimo di matrice nirvaniana e quant'altro. E ovviamente noi eravamo ragazzini, ci siamo accodati a questo humus, e eravamo in tre, tutto qua. Poi dopo, a livello di scrittura, io e Nicky abbiamo sempre avuto le idee molto chiare, abbiamo iniziato a scrivere pezzi subito, non abbiamo le cover, le abbiamo abbandonate dopo neanche un anno, e tutto da autodidatti, e ci siamo messi subito a fare pezzi nostri, però eravamo, come dire, su un binario diverso rispetto al terzo componente. Dopodiché abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo tentato di inserire vari bassisti, ma alla fine abbiamo detto ma proviamo a continuare noi, vediamo come viene fuori. Quindi la scrittura si è modificata di conseguenza, e mentre prima nei primi due dischi puoi notare magari un'irruenza maggiore proprio per coprire le frequenze basse e quant'altro, anche le song erano più come dire schizzoidi, dopo nel tempo abbiamo trovato una forma molto più composta, più lirica, l'abbiamo fatta nostra, abbiamo proseguito quindi da Sefal a Gennariello, e l'abbiamo sempre più limata, e secondo me con Potlatch siamo arrivati a un punto di approdo, insomma, di questa formula.
Quindi si dice adesso, Potlatch, no Potluck, come dico io.
Come, guarda, in realtà io le ricerche che abbiamo fatto dovrebbe essere Potlatch.
Ma cosa significa? Che è il titolo dell'album ultimo, lo specifichiamo.
È il titolo dell'album, sì, è un rituale che facevano gli indiani d'America.
Ok.
È una roba piuttosto complessa, nel senso che veniva fatto per varie... per varie situazioni che potevano essere la fine del raccolto, l'inizio dell'inverno, le più svariate, e il capo tribù praticamente chiamava in questa festa tutte le tribù vicine, e l'organizzatore in segno di sfida, possiamo dire, nei confronti delle altre tribù, cominciava ad elargire doni fino a proprio distruggerli, per ristabilire una sorta di ground zero, una roba piuttosto contorta, cioè di modo che nessuna tribù primeggiasse sulle altre. È una roba piuttosto strana, è una questione di eccessi, insomma, quindi a noi ci intrigava molto quest'idea, soprattutto coniugata anche col contemporaneo, che sembra quasi un potlatch al contrario, la negativizzazione del termine, diciamo, il suo negativo. Mm-mm. Quindi abbiamo giocato molto su questa cosa degli eccessi, e abbiamo ecceduto nella scrittura dei testi, abbiamo ecceduto negli arrangiamenti, nelle lunghezze, nell'uso delle note. Nella prima canzone ci sono tipo 48 note diverse. Quindi era un po' un nostro modo di fare, come dire, un po', certo. Cioè, come dire.
Sì, perché poi io ho parlato di noise, di post-punk, c'è anche del mat rock, giocate talvolta anche con, ecco, delle note, parecchie note, con qualche tempo dispari e certo. Via dicendo, quindi c'è anche questo aspetto tecnico. Allora, ricordo Filippo Brandi, voce, chitarre elettriche e sintetizzatori, e Niki Fabiano Ruggeri, batteria, voce e sintetizzatori. Questo è il nuovo capitolo, dove tra l'altro c'è il supporto di Giulio Favero, insomma, uno dei maestri di un certo suono noise post-punk. Ora non ricordo se già ci avevate collaborato insieme in passato,
no,
o la prima volta.
No, in realtà è stata una cosa, diciamo, Giulio è entrato a partita già iniziata, perché avevamo un'altra idea, uh-huh, a livello di produzione, quindi siamo andati in uno studio, abbiamo registrato tutto in analogico, e dopodiché per una serie di situazioni personali del produttore in questione abbiamo dovuto cercare un sostituto, okay. E avendo registrato alla vecchia in analogico, tra l'altro in uno studio dove c'erano le attrezzature del mitico Red House Recording, dove fu fatto appunto il disco mitico You Kill Me dei One Dimensional Man,
di Senigallia,
esatto,
di David Lynch,
esatto, sì, quello sì. Di David Lynch, infatti era stato rilevato da questo ragazzo tutta l'attrezzatura, abbiamo registrato lì, abbiamo detto ma sì, è meglio che le mani ce le metta Kia, già ci aveva fatto una pietra miliare, diciamo, del genere. Abbiamo pensato a Giulio, gli abbiamo spedito il materiale, lui subito si è dimostrato disponibile, ha anche apprezzato il materiale, e alla fine è venuto fuori un ottimo disco, ecco. Anzi, però ci tengo a precisare ovviamente che la produzione è stata più post produzione che altro, perché okay. Nel senso, la scelta dei microfoni, cioè Giulio è molto molto preciso da quel punto di vista, quindi si è trovato già che era stato tutto fatto e magari lui avrebbe fatto magari o scelto in altro modo, però il risultato è stato comunque, per quanto ci riguarda, ottimo.
Allora,
benissimo.
Abbiamo ascoltato Scorie, che è stato anche il singolo, possiamo dire, di lancio, sì, dell'album, diciamo. In generale poi le tracce sono anche belle lunghette, solo qualcuna ha un minutaggio più breve. Io direi, se siete d'accordo, di andarci ad ascoltare Buio e poi torniamo magari con qualche altra... torneremo con altre chiacchiere insieme ai Ludmilla Spleen. Eccoli qui, la canzone è Buio. Va bene come scelta?
Ah, benissimo.
Alla grande.
Ok, perfetto.
Combinata di nuovo.
diretto altrove, su un altro pianeta, non qui. Sono diretto altrove, su un altro pianeta, non qui.
E questa è la musica di Ludmilla Spleen, estratto dal loro album intitolato Buio. Insomma, comunque un disco, quello che presentate, che ha delle atmosfere sicuramente molto tese, ecco, non solo a livello di suoni ma di testi, no? Stavamo ascoltando anche questa traccia, una descrizione, come dicevi prima, di una realtà che va oltre la distopia ormai, no? Cioè quasi la distopia è una cosa più tranquilla rispetto alla realtà che stiamo vivendo.
Purtroppo sì, letteralmente Orwell fa ridere, cioè sembra il paradosso, sembra un paradosso, cioè è ancora simpatico, risulta qua, cioè, sta diventando inquietante la situazione.
Mi viene sempre da pensare che magari qualcuno dice, proprio leggendo Orwell e le sue storie, dice, ma invece di prendere l'aspetto critico e di denuncia, ha detto, ma lo sai, quasi quasi me ne approfitto e faccio così.
Esatto, ha spiattellato tutto, perché
esatto,
no?
Ha messo le armi in mano a qualcuno che dice, ma quasi quasi faccio come dice lui.
Esatto.
E anche peggio magari.
Esatto, esatto, sì sì. E quindi un disco che appunto vive di queste atmosfere molto torbide, per certi versi rabbiose, che vengono raccontate in italiano. Non è così scontato in questo ambito di suoni dalle nostre parti. Spesso sento dire appunto di gruppi che preferiscono cantare in inglese, voi invece avete scelto proprio la lingua italiana sempre.
Sì, come ti dicevo prima, avevamo le idee chiare sin da quando avevamo 16 anni, volevamo fare le nostre canzoni, raccontare quello che ci passava per la testa, e è sempre stato così, pur non essendo troppo megalomani, perché in effetti, cioè, quando ti misuri anche con altre situazioni, altri gruppi, noti che alla fine siamo persone piuttosto equilibrate, anche molto tranquille, anzi, che, come dire, letteralmente languiscono nel buio, cioè noi non cerchiamo chissà che visibilità, facciamo le nostre cose, le nostre date, quant'altro. E però sì, no, cioè, è la nostra lingua madre, e riteniamo che non è stata spinta oltre i limiti per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, e sentiamo che si può fare ancora un casino, e niente, ci crediamo molto in questa cosa, cioè per noi i testi sono una componente molto importante.
Giusto.
Molto importante.
Eh sì, e quindi ecco, dal vivo è complesso e difficile portare questo tipo di proposta poi? Perché immagino c'è un bel lavoro in studio, e poi però dal vivo, ecco, bisogna rendere allo stesso modo.
Ma sì, è particolarmente faticoso a livello fisico e forse anche mentale, perché comunque sì, essendo in due, se uno è un po' giù, non c'è il terzo che comunque sia ti dà la spinta, c'è una ricarica e ti può salvare la serata, quindi devi essere sempre un po' al massimo. Anche se, ecco, ormai noi suoniamo in due da praticamente una vita, anche quando eravamo in tre forse, e siamo molto, molto rilassati, molto tranquilli durante i live, prima dei live, non c'è nessun tipo di tensione, anzi c'è proprio quasi la smania di andare più sul palco, perché è il tipo di tensione che si può avvertire magari in due, e in molti lo avvertono.
Bene, quindi... Il vivere a Bologna negli anni a livello musicale vi è stato d'aiuto oppure no? Nel senso, ecco, c'è comunque possibilità di suonare magari rispetto a quando eravate nelle Marche, comunque stringere anche, diciamo tra virgolette, alleanze, conoscenze?
Allora, inizialmente devo dire sì, anche perché noi almeno 15 anni fa, 20 anni fa, quando sono arrivato io qua e Filippo era qua da qualche anno più di me, c'era un grandissimo fermento, ma non dimentichiamo anche che nella zona jesina cioè, c'è stato, e anche se noi, ecco, non ne abbiamo fatto parte inizialmente, però quassù era molto bello, perché andavamo a vedere almeno 3, 4, 5 concerti a settimana, poi essendo studenti tutti i concerti magari piccoli a poco, 3 o 4 gruppi a serata, e era molto bello, molto interessante. Adesso ci sono ancora magari dei locali che fanno questo genere di cose, ma è un po' cambiata, diciamo, a livello culturale. Okay. Bologna, diciamo che vorrebbe essere una Milano che non ce l'ha fatta, ecco.
Ci vai pesante allora, insomma.
Sì, purtroppo...
Ma soprattutto, ma Milano ce l'ha fatta.
Milano. Beh, Milano è un po' più mainstream, a dire la verità. A parte delle situazioni che sicuramente sono interessanti a livello di live, che avvengono, che ne so, mi viene da pensare all'Arcibellezza o alla Santeria... C'è un numero adesso che non mi viene in mente, e qualche altro luogo. Però sì, sicuramente poi in generale magari anche un qualcosa di diverso.
Sì, no, il mio discorso era più che altro non solo sulla musica, ma su tutto il vissuto proprio bolognese, certo. E poi ovviamente poi rispecchia anche tutto quello che riguarda questo settore, chiamiamolo così.
Quindi le Marche diventano delle chiocce a un certo punto come regione?
Praticamente sì, perché l'altro giorno per esempio un nostro amico ha fatto un post su Facebook dicendo su un numero, adesso faccio pubblicità a Blow Up, però se la merita tutta. Allora, diceva, su questo numero di Blow Up ci sono tipo 4-5 band marchigiane, di cui due o tre, tra cui noi, che ci hanno riquadrone nelle recensioni, colorato, per esempio riquadrone rosso, che pone in attenzione proprio il disco. E in effetti, pensandoci, cioè veramente siamo tantissimi, cioè sembra che nelle Marche non si faccia altro che suonare. In effetti sì, cioè ci sono stati, almeno per noi, per quello che ci riguarda, dei posti come il TNT a Iesi o il Circolo Anarchico di Iesi sempre, o anche altre piccole realtà che hanno sempre portato dei gruppi super interessanti, che venivano da tutte le parti d'Italia e anche internazionali negli ultimi anni, nell'ultima decade, devo dire. E quindi c'è sempre stata tantissima attenzione, proprio la tipica, cioè nelle Marche c'è la tipica situazione: non c'è questa cosa, ce la facciamo, e letteralmente ce l'abbiamo, come dire, fatta in un modo o nell'altro, e si è creata una scena, secondo me, non sapendo che era una scena, però c'è sempre stato tantissimo fermento, tantissima attenzione, e il pubblico è anche molto preparato, è bello suonare, perché ti ascoltano con attenzione, e non è, cioè, come dire, non è anche il centro sociale non è più, non c'ha quell'area da centro sociale che uno va e beve una cosa al volo, con superficialità vede il gruppo e se ne va, cioè c'è proprio È una cosa proprio corale, che se un gioco di specchi secondo me è riuscito, ecco.
Beh, io qui in radio ormai da anni passo tante tante cose molto interessanti che vengono dalle Marche, anche proprio come realtà musicali. Poi penso anche al Sisma di Macerata e quando organizza l'Only Fucking Labels,
certo,
dove tra l'altro è coinvolta spesso anche la Bloody Sound, che è una delle etichette che vi supporta in questo disco che esce. Quindi in CD, in digitale, ma anche in vinile oppure no?
No, vinile,
no, infatti, perché
vinile
leggo su comunicato stampa, leggo album, CD più DG, e quest'album non sapevo se interpretarlo come vinile o no, ok.
No, in realtà in digitale, in CD, però penso che faremo una tiratura limitatissima che porteremo nei live un po' più avanti, ecco.
Tra l'altro CD accompagnato da una bellissima copertina fatta di colori, di natura, credo, insomma, almeno interpreto, a livello di montaggio, questo artwork di Maria Ambra Silvi.
Sì, 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 che ci ha sempre accompagnato dal primo disco, diciamo, a parte il secondo, e che racchiude moltissimo anche, cioè diciamo è una sorta di componente occulto della band e molto importante anche da quel punto di vista. Come i testi, diamo molta attenzione alle grafiche che abbiano lo stesso firuce, ecco, come dire.
Disco che si accompagna a un libretto con testi, bella anche l'immagine interna. Se si apre il CD sembra esserci come una festa di campagna in famiglia, non so.
Esatto, sì,
giusto?
più o meno.
Un po' con una foto un po' sfumata chiaramente, però si intuisce questa atmosfera. Quelle di una volta quasi.
Esatto, era proprio una festa che finì in una battaglia a gavettoni degli anni 70 che ha trovato Maria Ambra nel suo archivio dei suoi genitori, diciamo, di vecchie diapositive, tra l'altro rovinate da questo fungo, da questa muffa, e ha giocato con questa con questo diciamo cosa materica che rovinava le diapositive.
Ed è quindi un bel lavoro non solo sonoro ma anche grafico. Beh, anche questa copertina che gioca con i colori quasi a contrasto, più accesi giallo, rossi in basso, più sereni, verdi, azzurri sopra, però anche un'immagine un po' stropicciata, e quindi un disco che si fa apprezzare anche molto per la sua forma grafica. Abbiamo delle date da annunciare?
Ma in realtà siamo più molto nella fase, diciamo, di chiusura, anche perché io in parallelo sto portando avanti anche un progetto con Paolo Cantù e stiamo chiudendo proprio nel mese di novembre dovremo chiudere il mastering, quindi le date saranno tutte da gennaio, febbraio in poi di Ludmilla. E
con che nome uscirete?
Noi usciremo col nome Anoblique Pattern.
E di che si tratta?
È un progetto secondo me molto ambizioso, siamo io e Paolo Cantù, poi abbiamo coinvolto anche altre persone, adesso non voglio spoilerare però è un progetto che racchiude, diciamo, secondo me il lato più recondito sia mio che di Paolo, molto sperimentale, e è un progetto molto lungo, sarà un doppio CD e ci avrà un minutaggio veramente mastodontico, diciamo.
Un lavoro impegnativo, insomma.
È un lavoro molto impegnativo, sì, però avevamo in testa di farlo, ci è piaciuto molto, veramente ci abbiamo messo l'anima, è stato anche lungo nella gestazione e ovviamente adesso lo stiamo finendo e vogliamo finirlo nel migliore dei modi. Adesso Ludmilla è in fase, diciamo, di chiusura delle date.
Uh-huh. Ricordo Paolo Cantù, musicista lombardo di Monza, attivissimo con tantissimi progetti di una certa importanza, gli Short certo. Apnea, anche col gruppo di Damo Suzuki Network, con attualmente anche come Macno, poi con gli Anco Duello, con i Tasa dei fondamentali, certo. Insomma i Six Minute War Madness. Certo. Veramente ogni band è una storia, e quindi immagino anche per te una collaborazione importante questa.
Importante, una soddisfazione, poi soprattutto anche lui ha creduto moltissimo in questo disco di Ludmilla. Oramai abbiamo iniziato da Atefal a uscire anche con Neon, e con Paolo siamo diventati amici, ci ritroviamo praticamente in tutto. E è nata molto spontaneamente questa idea, io gli avevo proposto, ma perché non proviamo a fare delle cose? Mm-mm. Siamo partiti molto così, leggeri, e poi a un certo punto siamo guardati attorno e diciamo che il materiale ci convinceva molto, ci piaceva molto, abbiamo detto ok, continuiamo. Niente.
Allora, io ricordo appunto che tra poco uscirà il podcast dell'intervista, e quindi oltre alla chiacchierata troverete l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp, quindi un disco che ognuno potrà approfondire in qualche modo. Magari qualcuno è anche curioso di sapere, ma questo nome, cos'è questa malinconia di Ludmilla? Ricordiamolo.
Allora, guarda, il nome ovviamente l'abbiamo scelto che avevamo 16 anni. Mm-hmm. Era il periodo dei nomi tipo Smashing Pumpkins, Marlene, Kunz, okay. Tutti okay. Doppi, Sonic Youth.
C'erano anche quelli italiani tipo Valentina Dorme,
esatto, vi ricordate. Poi Virginiana Miller.
Virginiana Miller, ok.
Ce n'erano, diciamo, era esorbitante, sembrava, cioè non so, boh, ci siamo accodati a sta roba, ma secondo me senza neanche volerlo.
Poi sapete chi è Ludmilla, però?
Ludmilla era un personaggio di un libro di Calvino, okay. Che è Se una notte d'inverno un viaggiatore,
okay.
Un libro anche quello abbastanza sperimentale, direi. E poi Spleen, che suonava bene, anche perché eravamo abbastanza intrippati con Baudelaire, con la poesia, cioè a 15 anni ci sta un po'.
E c'è ancora lo Spleen.
Il male di vivere, tornassimo indietro, non lo so.
No, c'è ancora poi lo Spleen nei Ludmilla Spleen?
Sì, dai. Sì, okay. ce n'è. Come notavi prima tu in buio, o scrivevano prima, che dicevo, in blow up, cioè ci sta, questa componente ci sta, ma è, come dire, necessaria, perché attorno a noi veramente la situazione è abbastanza...
C'è il buio.
Sì, abbastanza.
Ebbene, siamo giunti al termine di questa chiacchierata, non so se intanto volete aggiungere qualcosa a cui tenete in particolar modo, volete sottolineare, a voi il microfono.
Ma in realtà volevamo ringraziare te per averci invitato e per aver passato l'altro giorno, per esempio ho sentito il passaggio di Tedia, sì, ad Halloween, per me è stata una figata pazzesca, con tu che dicevi buon Halloween, e l'ho trovata proprio, cioè non me l'immaginavo, però era perfetto l'inizio di Tedia sullo sfumare di buon Halloween. Ci ha veramente riempito il cuore.
Ah, mi fa piacere. E beh, allora, io ho preparato la traccia d'apertura, quella lunga, però se volete mettere altro potete decidere voi in conclusione, o se volete far conoscere
no,
altro.
Scegli tu.
Va bene, perché ne abbiamo anche parlato, insomma, anche di questi famigerati, ecco, queste famigerate tante note.
Tante note, sì, più o meno 48, sì.
Delenda, la traccia che vuol dire più o meno in latino cancellare, se non dico
cancellare, esattamente. Partiamo dal grado zero, insomma.
Ma non vuol dire anche che chiudete il cerchio con la trilogia? Quindi questo...
Praticamente, non volendo, è venuta fuori questa cosa qua, e secondo me sì. Secondo okay. me sì, perché siamo un po'... vogliamo cambiare registro, proprio a livello operativo.
Ok. Beh, anche se poi ci sarà questo cambio anche di vita, di ritorno alle proprie origini, insomma, ci sta, insomma. Ma che gli altri precedenti dischi della trilogia sono stati fatti a Bologna o no?
Allora, in realtà tutti un po' in giro, nel senso che a Cefal lo registrammo con Fabio Magistrali in provincia di Lecce e un po' nelle Marche, soprattutto il missaggio. Gennariello fu registrato nelle Marche, mixato nelle Marche.
No, ma io intendo, lo avete concepito quando vivevate a Bologna entrambi?
Sì, quindi.
Quindi magari il prossimo disco invece lo farete proprio in altre terre.
Sarà un ritorno alle origini, oppure vedremo, parleremo probabilmente di montagna, ecco.
Addirittura, ok, perfetto. Allora io ringrazio Ludmilla Spleen, consiglio assolutamente l'ascolto e l'acquisto anche dell'album, perché insomma è anche una bella grafica, un bel digipack, insomma, da vedere, da leggere anche per i testi, perché sono riportati. Si intitola Potlatch, quindi da ora in poi lo annunceremo in maniera corretta in questo modo.
Va bene comunque.
E questa è Delenda, grazie per essere stati con noi.
Grazie a te Gianluca.
Ciao,
un abbraccio. Grazie Gianluca.
Ciao.
Ciao.
Questa è la musica dei nostri ospiti odierni, Ludmilla Spleen, una traccia d'apertura che è una lunga cavalcata. Allora, vi voglio ricordare che il disco, in formato digitale lo si può ovviamente prendere anche da Bandcamp, il fisico, il CD, lo si può prendere attraverso il sito della Bloody Sound, bloodysound.it, quindi sottolineiamo bene questo aspetto. Ludmilla Spleen, oggi ospiti di Alternitalia.